siccome mi hanno regalato due pennette nuove, le ho portate per riutilizzarle per la registrazione, ma le due pennette non funzionano con questo sistema di registrazione che abbiamo. E io non ho portato la mia, per cui ho mandato Paolo a casa mia a prendere una penna già utilizzata per poter registrare. Quindi all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi, ma adesso l'abbiamo recuperata. Ecco, riprendiamo la celebrazione da questo punto. Per cui dicevo che sono stato in un fuori Genova, in una parrocchia normale, e ho visto una chiesa degli anni 40-50, tutta basata sull'esteriorità. La messa delle 10:30 cominciava alle 11:15 e finiva alle 11:20, nonostante 20 minuti di dialogo con i bambini in mezzo alla chiesa. E tutto in una forma di recitativa, nel senso che il foglio erano quelle delle paoline, quelle che normalmente si usano nelle chiese, un pedaggio. Non mi sono permesso di dire nulla né di fare osservazioni di nessun genere, anzi ho partecipato molto, molto attivamente, solo che ho appreso, ho imparato. E continua ad imparare tante cose. Allora la domanda è: non è che sbagli io? È una domanda legittima, eh? È una domanda legittima. Comunque ho ricevuto una email a non finire. La maggior parte dovrebbero essere pubblicate, stante la loro bellezza e la loro profondità. Alcune, quelle sulla piazza di Facebook, non meritano nemmeno di essere, perché non leggono, sono superficiali. Ho ricevuto ieri due lettere, una anonima e una firmata ma senza indirizzo, una di Torino e una di Bologna. Quella di Torino firmata da una persona, da una donna, penso, molto anziana. Quella di Bologna, firmata di cristiani da pasticceria, indirizzata a me, al Cardinale, alla CEI, al Papa, al secolo XIX. Questa le ho strappate, sono nel cestino dell'Associazione Ludovica Robotti, perché le lettere anonime non meritano nemmeno di essere prese in considerazione, ma è significativa di un clima, di una cultura ormai, che dice: noi siamo i cristiani da pasticceria, come ci definisce spregiativamente Papa Francesco. Lui deve tacere, perché in Italia con questa apertura agli stranieri, voi volete gli stupri, voi volete l'invasione, la Chiesa deve difendere gli italiani, e via di questo passo, e via di questo. È firmato i cristiani da pasticceria. Salvini è quello che difende l'Italia, difende il cristianesimo, a parte il fatto che non si può ragionare, non si può. Eppure sapete che cosa ho riflettuto? Ho riflettuto che questa gente vota. Allora il primo atto democratico che bisognerebbe fare è quello di togliere il voto. O meglio, ci vorrebbe una scuola obbligatoria per andare a votare, perché non si può votare così a come gira, perché quando uno vota decide le sorti proprie degli altri della nazione, e deve essere consapevole di quello che decide e di quello che sceglie. Una cosa molto bella invece mi ha scritto da Gerusalemme padre Giovanni Claudio Bottini, che è stato un mio docente di scrittura, specialmente su Luca, e un mio carissimo amico, il quale conviene che ormai il Natale è collocato nel reparto del superfluo e che la mia iniziativa, se ha aiutato anche una sola persona a riflettere, ne valeva la pena. Io lo ricordo con affetto anche perché ha celebrato il 50° anno di esercizio ministeriale. Per me è stato un vero esempio, un vero esempio. Poi rivolgo un pensiero orante a Paola di Baviera con i suoi tre figli, Daniel, Marta e Jan, che porto sempre nel cuore e nella preghiera. Con Nicola Serragiotto degli USA ci siamo incrociati mentre lui scriveva a me, io scrivevo a lui, e contemporaneamente sono partite le due email, e mentre arrivava a me è arrivata a lui, che sono quelle cose che capitano. Egli fin dall'inizio è parte di questa Eucaristia, è stato il secondo che ha scritto dicendo che in macchina, andando in viaggio per lavoro, lui ascoltava la nostra Eucaristia. Poi i ragazzi di Formigine, Fabio, Matteo, Sara e Miria, che hanno ospitato la famiglia di Pavia, Riccardo, Linda e i tre bambini, Edo, Noemi ed Emanuele, che avendo ascoltato in questa Eucaristia che erano stati qui, hanno preso contatto e sono andati a trovarle e sono rimasti alcuni giorni. E lì hanno preparato anche un servizio di babysitteraggio per permettere ai genitori di partecipare agli incontri degli adulti. Poi vorrei ricordare gli sposini di San Miniato, Denis e Jacopo, l'Alessandra di Firenze, che vorrei tanto andare a trovare, spero di farcela in questo mese, anche se è un mese molto pieno questo. La Silvia di Viterbo, cui siamo affezionati particolarmente, e la cognata di Enzo, Agnese. Non dimentichiamo anche Claire, la cugina di Fleana, che va meglio, no? Va meglio, anch'essa negli Stati Uniti. Ornella e Fabio di Padova, come Sant'Antonio da Padova, no? Ornello e Fabio da Padova. E la rete che li circonda, specialmente i bambini, loro sanno a chi mi riferisco. I bambini con cui ho trascorso questi giorni di Natale e ai quali debbo molto. Per la cronaca ho fatto anche il pigiama party. Ho fatto anche con tanto di pasticcini e di tutto, tutto ben organizzato. È la prima volta in vita mia che facevo un pigiama party, ragazzi. E poi vorrei, che sentirò oggi, ricordare Maria Grazia Piacenza, Maria Maira e tutti quelli con i quali condividiamo questa Eucaristia, che sono parte integrante della nostra vita. Perché questi nomi? Sono i nomi che io chiamo la litania dei santi. Sono questi i santi. Ricordiamo anche la Giuseppina, che non c'è, no? E poi ognuno di noi, i figli, i nipoti, guardate, è una litania che non finisce più, ed è una catena infinita, infinita. E questa è la litania dei nomi e dei volti, che noi ci portiamo nella settimana, che diventano compagne di viaggio nostro e ci aiutano a celebrare la nostra Eucaristia e ad essere sempre più coerenti e sempre più presenti. Per quanto riguarda la festa di oggi, io avrei iniziato domenica prossima, ma ho voluto ritornare a celebrare oggi perché la festa dell'Epifania, la memoria dell'Epifania, fa piazza pulita veramente non tutte le feste si porta via, ma fa piazza pulita di ogni particolarismo. Guardate, non c'è nulla di storico nel racconto dei magi. I magi vuol dire scienziati dell'epoca, che erano astrologi, non si può dire astronomi, ma anche se si, forse in certo senso sì, erano studiosi, erano... E sicuramente in Persia ci saranno stati anche in altre parti, ci saranno stati in altre regioni, in Oriente, in Occidente, da tutte le parti, era questa la condizione, la realtà. Ma che ci sia stata una stella, o può darsi una cometa, sarà passata pure all'epoca di Gesù una cometa, ma non prendete il racconto dei magi come un racconto avvenuto. Cioè non ci sono state né Gaspare, né Baldassarre, né Melchiorre. Questo sono nomi molto tardivi, vengono dai Vangeli apocrifi. Il racconto dei magi non è storico, è un racconto teologico. È l'applicazione della regola del Midrash che Luca, che Matteo e Luca fanno, in questo caso solo Matteo, per descrivere la personalità di Gesù a distanza di oltre 50 anni dalla sua morte. Chi è Gesù? Gesù, nel racconto con il racconto dei magi, si dice che Gesù è cinque cose. Gesù è il nuovo Mosè, Gesù è il nuovo patriarca Giacobbe, Gesù è il nuovo Davide, Gesù è il nuovo Salomone e Gesù è il nuovo Elia. Si vuol dire tutto questo con il... E invece di dire Gesù è il nuovo Mosè, lo si dice con il racconto dei magi. Il fatto di far venire dall'Oriente, come al tempo di Salomone venne la regina di Saba per conoscere quest'uomo sapiente, così vengono i magi a cercare il re dei giudei, a differenza dei giudei che non riconoscono Gesù. Eccolo qui. I pagani, i non credenti riconoscono Dio quando i credenti non riconoscono Dio. Ed è quello che è avvenuto anche come reazione alla scelta di Sant'Orpete di chiudere le chiese per Natale. I credenti hanno creduto di scandalizzarsi, ma non si sono scandalizzati, credetemi. I non credenti sono rimasti stupiti che un credente difendesse l'onorabilità di Gesù e difendesse la serietà della fede. L'Epifania ci dice che è il superamento definitivo dell'identità cristiana con una civiltà. Il cristianesimo non può essere la civiltà occidentale, perché con la festa dell'Epifania si dice che tutti i popoli hanno diritto di accedere alla conoscenza di Dio. Vedete in tutto questo bailame della questione degli immigrati ridotta ad una pantomima. Sapete qual è la cosa che mi fa riflettere di più? Che nessuno ha mai pensato alla fede di queste persone, oltre al resto, ai bisogni materiali. Per esempio, dico, i cattolici si sono mai preoccupati di come queste persone, una volta fuori dal loro paese, dalla loro cultura, dalle loro radici, possano vivere la fede cristiana o possono perderla? Eppure in che senso noi ci diciamo fratelli nella stessa persona di Gesù, fratelli nella fede? Il Papa quando parla, parla fratelli e sorelle. I preti quando gridano, ah, dobbiamo l'amore universale. Sapete perché l'amore universale? L'amore universale è quello delle prostitute, che amano tutti senza amare nessuno. Amatevi come fratelli, diceva Gesù, perché io sono figlio unico. Questo oggi bisognerebbe dire. La domanda è, ma questi che vengono qui, che girano per il mondo, che scappano, che fanno quello che vogliono, dal punto di vista della fede, come stanno? Gli ebrei, al tempo di Gesù, in ogni città avevano un ufficio che accoglieva tutti gli ebrei presenti di passaggio per 3 giorni. Il tempo di assisterli nel cammino, se andavano via proseguivano, se restavano per aiutarli a trovare una sistemazione, un lavoro. Per esempio, se i cattolici, se i protestanti, se gli ortodossi, se i musulmani si occupassero di dare una mano ai loro correligionari, unicamente da un punto di vista di fede, dire mi preoccupo non solo della tua salute fisica, ma anche della tua vita spirituale. Perché se tu credi in Gesù Cristo, e io credo in Gesù Cristo, come la mettiamo? La maggior parte degli immigrati dell'America Latina sono cristiani. Noi non ci preoccupiamo? Io ho posto questo problema al Vescovo di Genova. Aspetto ancora una risposta. Perché dovrebbe essere una risposta corale, una risposta strutturale, una risposta istituzionale. Perché altrimenti che senso ha che noi andiamo là a portare la fede se poi non ci preoccupiamo delle conseguenze di questa fede? E allora la festa dell'Epifania viene a dirci che il superamento dei tentativi sempre maldestri di identificare la fede in Gesù Cristo con una identità italiana, francese, occidentale, europea, no? Se vi ricordate? Pera. Chi se lo ricorda più Marcello Pera? Che scrive la difesa della civiltà occidentale cristiana. E Benedetto XVI che gli fa gli scrive una lettera utilizzata poi come prefazione in questo libercolo. Chiudere il cristianesimo nella prigione di una cultura significa ucciderlo. Oggi l'unica possibilità che abbiamo di accedere all'Eucaristia è riconoscere che il cristianesimo si può inserire, incarnare in ogni cultura, in ogni lingua, in ogni tradizione, senza identificarsi con nessuna, proprio perché è universale. Per i primi 3 secoli, e ancora oggi lo è per i cristiani ortodossi, la festa di Natale, la visita dei Magi e il battesimo di Gesù al Giordano erano unite in una sola festa. Gli ortodossi non celebrano il Natale, celebrano l'Epifania, cioè la manifestazione del Signore al mondo. E allora? Ecco, io penso che quest'anno noi abbiamo fatto un passo avanti. Lo sapete che agli occhi non solo degli arabi, del mondo musulmano, ma agli occhi dei latinoamericani, agli occhi degli asiatici, l'Occidente è identificato con il cristianesimo. Questo dal IV secolo in poi, in modo particolare con l'invasione, noi chiamiamo la scoperta dell'America, scusate, scoperta di che? L'invasione delle Americhe. È stato fatto un calcolo che se l'Occidente dovesse restituire tutte le ricchezze che ha rubato in questi 500 e passa anni, non basterebbero 19 secoli di lavoro di tutto l'Occidente per restituire tutto quello che è stato depredato. E noi oggi facciamo problemi per le briciole? Questi stanno chiedendo il conto e presentano il conto, e noi abbiamo il dovere di rispondere, e di rispondere secondo diritto. Chi ha dato il diritto alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, alla Germania in parte, di depredare questi popoli? Chi gliel'ha dato il diritto? Alessandro VI, che con una riga dice questo è della Spagna sul mappamondo, questo è della Spagna e questo è del Portogallo? E tutti i genocidi che sono stati fatti in nome di Dio. L'Epifania viene a dirci: state attenti. Chi crede in Gesù Cristo crede nella universalità. Notate, dico universalità, non globalizzazione. Nella universalità non solo della fede, ma dell'umanità. E c'è una sola umanità, perché per noi c'è un solo Padre. E se c'è un solo Padre, la fratellanza, la fraternità è legge. Noma Delphia, l'intuizione di Don Saltini fondando la città di Noma Delphia. Noma Delphia, la fraternità è legge, è obbligo, è diritto. Io dico questo, la fraternità è un diritto. Io ho il diritto di conoscere i miei fratelli di qualunque lingua, popolo e nazione. Gli eventuali problemi che possono sorgere in una famiglia si risolvono a tavolino con la ragionevolezza e la razionalità, ma anche con la generosità. Il resto veramente è fuffa. È venuto il Signore nostro Re. Nelle sue mani
è il regno, la potenza e la gloria. Spirito Santo, tu illumini Gerusalemme con la gloria del suo Signore. Spirito Santo, tu conduci i popoli alla luce che brilla sul monte di Dio. Spirito Santo, tu raduni i figli e le figlie di Israele incontro al Messia. Spirito Santo, tu apri i cuori dei popoli nell'unità della lode a Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ispiri singoli e popoli a condividere i beni ricevuti.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei consolatore di deboli e di poveri senza aiuto.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu guidi Israele e le genti all'unico Signore e Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci introduci nel mistero della universalità della fede.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu chiami i pagani figli di Abramo accanto a Israele.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu chiami nel tuo figlio tutti i popoli ad essere tuoi figli.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu non fai preferenze di popoli perché sei Dio e non uomo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu illuminasti il cammino dei Magi fino a Gerusalemme.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai confuso il cuore di Erode che nutriva pensieri di morte.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai mostrato la stella di Giacobbe a chi andava a Betlemme.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai aperto gli occhi dei Magi per vedere il figlio e la madre.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai piegato le ginocchia dei Magi per adorare il Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai ispirato i Magi a offrire oro, incenso e mirra al Messia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu nei Santi Magi hai chiamato noi a vedere il volto di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Con i Magi, che sono una teorizzazione, che sono una figura, diciamo pure un mito, che però noi prendiamo come personaggi, perché è più semplice, ci aiuta a riflettere maggiormente. Ci prostriamo in adorazione del Dio di Israele, che oggi si rivela al mondo Signore delle genti. Voi capite che dietro tutto questo c'è la predicazione di Paolo, che ha già percorso la Turchia, parte della Grecia, e quindi il cristianesimo usciva dai confini della Palestina per aprirsi al mondo romano allora conosciuto. Ci disponiamo in questa dimensione del relazionale, che è basata sulla relazione stessa all'interno della Trinità. Beshem Ahav, Ve'aben, Veruach, Akkodesh, Elohim, Echad. Amen. Noi abitiamo nel mondo, però abbiamo gli occhi rivolti al cielo. Spiritualmente camminiamo per le strade dell'umanità. Accogliere ogni segmento dell'immagine e somiglianza che Dio ha seminato nel cuore di ciascuno. Compito del credente che si riunisce la domenica per la celebrazione dell'Eucaristia, che è il sacramento del dono per eccellenza, è guardare in faccia e assumersi il peso del mondo per portarlo insieme. Perché se ognuno, come dice Paolo nella lettera ai Filippesi, portate i pesi gli uni degli altri, se li portiamo insieme, il peso è leggero. Per questo aprirsi alla fraternità, sororità, è un bisogno per identificare la nostra stabilità. Questo vale anche all'interno delle relazioni familiari, marito, moglie. Se non scoprono la dimensione della fraternità, sororità, restano in superficie. Non si è solo marito e moglie. Si è marito, moglie, fratello, sorella, padre, figlio, padre, figlia, figli, madre, figlio. Ecco, si creano relazioni di dipendenza affettiva che ci permettono di collocare la nostra identità dentro un circuito di relazioni vitali.
Signore, ti sei rivelato a noi, Dio dei popoli e degli individui.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Cristo, sei venuto a raccontarci il volto di Dio, padre e madre. Christe eleison.
Christe eleison.
Signore, nei santi magi hai aperto il Tempio a tutti i peccatori. Kyrie eleison.
Pneuma eleison.
Cristo, che nel battesimo ti sei messo in fila coi peccatori, Cristo eleison.
Cristo eleison.
Signore, alle nozze di Cana hai manifestato la gloria divina. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, che nel vino e nel pane manifesti il tuo fragile volto, Cristo eleison.
Cristo eleison. Dio onnipotente, apparso a noi nella debolezza della fragilità umana e manifestato all'umanità intera simboleggiata dai magi, che ci libera da ogni particolarismo e ci apre all'anelito di Dio che si manifesta a tutti i popoli nel rispetto dei loro mezzi di conoscenza, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio,
nell'alto, nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di noi questa mattina, anche senza pensarci, perché porta con sé la propria realtà, è venuto carico di persone, carico di bisogni, carico di speranze, di desideri, aneliti, di sofferenze, di dolori, di preoccupazioni. In modo particolare carico dei volti e dei nomi delle persone amate. Ecco, questa e la mensa della messa parte, in cui noi mettiamo veramente tutte le persone sulle ginocchia di Dio Padre, anche i non credenti. Perché ad un amico non credente che mi diceva: ma lei mi dice che prega, ma io sono non credente, ho risposto semplicemente dicendo: tu hai diritto di essere non credente, ma lascia a me il diritto di essere credente e quindi di regalarti quello che per me è più prezioso per me, e cioè il mio memoriale davanti a Dio, lasciando integra la libertà dell'altro. Ecco, io penso che una delle ragioni per cui partecipo all'Eucaristia è proprio questo, avere la possibilità corale di assemblea ecclesiale, di fare memoria di tutte le persone per esprimere questo senso e per affidarle alla paternità di Dio, che noi però ci portiamo nella settimana, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nei nostri percorsi, nelle nostre decisioni, nei nostri colloqui, nei nostri incontri, nelle nostre scelte. Preghiamo.
O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, La gloria del Signore brilla su di te, perché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Camminerano le genti alla tua luce, il re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno studio di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, del fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno. I re di Taris e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui. Lo servano tutte le genti. Ti adoreranno? Sì, hanno il Signore tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli e sorelle, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Per il Vangelo di oggi aggiungiamo alcuni versi perché altrimenti non si capisce il senso.
Alleluia, alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Capitoli 2, 1-12 più 13-23. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei giudei? Abbiamo visto spuntare la stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle principali città di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Gerusalemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il figlio mio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, calcolando il tempo sul quale era stato informato dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Ramma, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea ed andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore.
Fino al 1989, per ben 43 anni, il cardinale Siri, il giorno dell'Epifania, andava alla chiesa dell'Immacolata di Via Sarotti, di cui formalmente era parroco. E il giorno dell'Epifania, la sera alle 5, presiedeva il Vespro e immancabilmente cercava per 43 anni, ha fatto questo, cercava di dimostrare scientificamente il percorso della stella e il viaggio dei magi. Il cardinale Siri è lo stesso che nel 65-66-67, quando poi io decisi di lasciare il seminario di Genova per andare a Verona, mi proibì di leggere commenti esegetici editi dopo prima del 1962. È cominciato il concilio. Mi faceva sequestrare dal rettore del seminario, Monsignor Roma, la rivista Concilium e la rivista Il Regno di Bologna, a cui io sono ancora abbonato. E io, quando vedevo che non mi arrivavano, nella bacheca della sala di lettura della biblioteca dei seminari, dove c'erano queste due riviste, c'era il vuoto. Io andai dal cardinale, lui veniva tutti i mercoledì in seminario, e gli dissi: guardi che io scrivo alle due riviste e me le faccio arrivare da mia madre, quindi lei non mi può proibire di leggere, perché sarebbe come mettere un cerotto sul pensiero, è impossibile. Questo per dirvi come si può essere deformati pur essendo cardinali, anzi è più facile che i cardinali siano deformati. Mi scrive una persona, penso una persona che riflette, mi dice: io posso essere d'accordo con lei sulla sua scelta di qua e di là, ma lei ha mai preso posizione contro i gay? Ma lei ha mai parlato, scritto, chiuso la Chiesa, i danni che ha fatto la sinistra su... A questa persona io ho risposto una lunga lettera argomentata, dicendo: io le chiedo, tutte le volte che lei accende la luce, fa l'esame di coscienza di come è stata inventata l'elettricità e di come funziona il sistema dell'elettricità? Tutte le volte che lei cammina, fa l'esame, riprende tutti gli esperimenti da Newton in poi con le mele a fare la prova se le mele cadono per terra o non cadono per terra? Oppure si ripassa la teoria della relatività di Einstein? Cioè, ogni volta che noi affrontiamo un argomento, a parte il fatto che lei non mi conosce per nulla, perché ha letto una cosa e ha tirato delle conclusioni, no? Ma, e questo avviene comunemente. Sì, lei dice, tu dici, però. Ma se adesso io sto parlando di fave, parliamo di fave, semmai contestami questo argomento. Non venirmi a parlare di pere, banane, susine e di altre cose. Non è Macedonia. Dico, a me pare che lei, pur dicendo delle cose in sé, possono essere anche fatti veri, sta facendo un miscuglio che non aiuta la riflessione. Perché quelle cose di cui parla lei, la famiglia, la distruzione della famiglia, l'educazione dei figli, la scuola che non, gli insegnanti che non insegnano, e tutti voi insegnanti che non insegnate, no? Gli omosessuali, le lesbiche, la pedofilia, i 136.000 chilogrammi di oro che il Vaticano nasconde, e che se lei vuole le informazioni legga internet. E queste cose attengono all'etica, e l'etica è personale prima e poi ha diritto di manifestarsi in pubblico. Ma lo Stato non può essere uno Stato etico. Lo Stato non può dire: ti devi comportare così. Non lo può dire lo Stato. Lo Stato deve pretendere che il tuo comportamento non sia di ostacolo al comportamento degli altri, che i comportamenti individuali e collettivi siano ordinati e abbiano diritto di convivenza con gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti. Se noi accettassimo uno Stato etico, daremmo ragione all'attuale presidente del Brasile, Bolsonaro, che sta epurando lo Stato dai comunisti facendo esame personale sul pensiero. Se facessimo questo, noi ritorniamo al tempo del fascismo, al tempo del nazismo. Le leggi razziali sono cominciate così, con l'epurazione. Lo Stato etico è una sciagura, mentre quello di cui parlo io, e cioè della migrazione e delle migrazioni, attiene allo Stato di diritto, che è una cosa diversa, sia per quanto concerne la Costituzione italiana, che riconosce gli stessi diritti che sono riconosciuti agli italiani a tutte le persone di tutto il mondo, sia perché lo Stato italiano ha scritto, ha sottoscritto liberamente, con un voto del Parlamento, delle convenzioni internazionali, introducendole nel suo ordinamento giuridico. E queste convenzioni internazionali dicono delle cose, tra le quali dicono che ogni cittadino di qualsiasi paese ha diritto di trasferirsi dovunque crede di poter migliorare la propria condizione di vita, accettando la convivenza pacifica nei paesi che lo accolgono. Uno è lo Stato etico, che dovremmo aburrire come il peggiore dei mali che possa succedere. Un altro è lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è la difesa del diritto in sé, che significa che noi dobbiamo difendere il diritto anche di una sola persona. Il concetto stesso della democrazia è la difesa della minoranza. Quando la democrazia non difende più le minoranze o la minoranza, una minoranza, anche di una sola persona, quella democrazia è destinata a morire. Non possiamo transigere, perché questo è il fondamento della civiltà, che o ci schiaccia o ci salva. Non ci sono scorciatoie, non ci sono sentimentalismi, non ci sono pance con cui ragionare, si ragiona solo con la testa. E non possiamo abdicare da questo. Senza differenza di razza, di religione, di cultura, di origine, di provenienza, di pensiero politico, senza differenza. E venivano, vi ricordate l'Apocalisse 7? E venivano 11:7. E vidi una moltitudine immensa di ogni tribù e lingua e popolo e nazione che inneggiavano al Dio. Oggi noi dovremmo avere, nella festa di oggi, questo pomeriggio in cattedrale c'è la festa dei popoli, oggi noi dovremmo respirare il respiro universale della cattolicità. Siamo o non siamo cattolici? Se siamo cattolici dobbiamo tirare delle conseguenze, se non lo siamo possiamo anche sbattezzarci. Ecco perché la mia proposta è chiudere le chiese per almeno, prima dicevo 5 anni, oggi dico 20 anni. Chiudere le chiese per 20 anni. Perché questa chiesa ha fallito. Ha fallito il proprio obiettivo. Ha fallito il proprio messaggio. Primo, perché ha tradito il Vangelo. Non venite a dirmi che questa struttura di Chiesa è una struttura fedele al Vangelo. Questa Chiesa è una Chiesa traditrice del Vangelo, e lo è da sempre. All'interno di questa Chiesa vi sono piccole minoranze, piccoli gruppi Quelli che la Bibbia chiama gli Yanavim, i poveri di Yahweh, che nel silenzio, nell'oscurità, nella fatica portano avanti un discorso di rispetto, di dedizione, di servizio, di accoglienza, e lo fanno istintivamente perché questa è la loro natura. Oggi noi dovremmo fare una scelta. Vedete, non potete uscire da questa chiesa senza fare una scelta, o essere credenti o non essere credenti. Oggi si deve scegliere, nella festività dell'Epifania, perché se restate qui voi vi contaminate con tutte le razze del mondo, non solo quelle conosciute, ma anche quelle che forse ancora devono essere scoperte. E se negli altri mondi, negli altri universi, vi sono forme di vita esistenti, noi ci contaminiamo anche con quelli, perché preventivamente noi li accogliamo. Perché il Dio di Gesù Cristo è un Dio universale, non particolare. La forza e la sapienza di Paolo, il vero fondatore della Chiesa, è stata questa, che ha liberato il cristianesimo dal particolarismo giudaico. Il cristianesimo sarebbe stato destinato ad essere una setta all'interno del giudaismo. Paolo l'ha liberato. E come l'ha liberato? Andando in Turchia, passando in Grecia, arrivando a Roma, forse anche in Spagna, forse. E allora non si partecipa all'Eucaristia per un'azione religiosa. La messa non è un'azione religiosa, la messa è un atto rivoluzionario. Lo dice anche il Papa, e quando un Papa parla di rivoluzione significa ormai che la rivoluzione è diventata una cosa buona per tutte le bocche. La messa è un atto rivoluzionario perché significa che scardina tutti gli individualismi personali, comunitari, collettivi, di gruppo, e si apre senza confini, sapendo che questo può creare problemi. E chi non ha problemi? E come? Può creare problemi, abbiamo problemi. E allora è indispensabile che, leggendo, se vi leggete questi fogli che avete, forse, ve lo dico con grande rispetto, forse non capirete tutto, perché per capire questi fogli bisogna un po' essere addentro alla dinamica e alle tecniche di trasmissione e di esegesi del mondo giudaico e dei primi secoli. Noi diciamo, per esempio, che oro, i magi portano oro, incenso e mirra. Sapete da dove vengono oro, incenso e mirra? Da un apocrifo, la caverna del tesoro, un apocrifo giudaico, ebraico, che è stato poi rimaneggiato in epoca cristiana. Dopo la cacciata dal paradiso terrestre, Adamo volle unirsi ad Eva per generare ancora figli e popolare la terra. Ma prima di unirsi, raccolse dai quattro angoli del mondo oro, incenso e mirra. E li conservò gelosamente sul monte del Signore, che corrisponde al monte dove c'è il Tempio di Gerusalemme, dove c'è la cupola della moschea, la cupola d'oro. E la conservò gelosamente. E lì poi popolò la terra. Il fatto che i magi vengano dall'Oriente e portano oro, incenso e mirra, dicono, questo si rifà a questo racconto. Il primo uomo raccolse oro, incenso e mirra come tesori preziosi della terra e li conservò. È il primo cavò della prima banca internazionale. Poi, attraverso il metodo di lettura rabbinico, come Mosè fu ricercato dalla polizia del faraone per essere ucciso e Mosè deve fuggire a Madian, così Gesù è ricercato da Erode e deve fuggire però in Egitto. Perché in Egitto e non da un'altra parte? Per rifare di nuovo lo stesso tragitto che fecero gli antenati quando uscirono dall'Egitto per rientrare nella terra promessa. Gesù in questo modo, nel racconto di Matteo, riassume in sé tutte le caratteristiche del popolo eletto, del popolo ebreo, e lui diventa il nuovo popolo. Abbiamo letto, Claudio ha proclamato prima, che le genti sono chiamate in Gesù Cristo a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Quindi, o queste parole hanno un senso o non hanno un senso? Ecco perché poi la nostra fede deve verificarsi concretamente nella credibilità delle nostre scelte, delle nostre parole, delle nostre azioni, dei nostri comportamenti. E come vi dicevo all'inizio, ci sono cinque personaggi dell'Antico Testamento che vengono presi come modelli che Gesù riprende su di sé, e quindi Gesù è presentato con una personalità poliedrica. Egli è Giacobbe, egli è Mosè, egli è Salomone, egli è Davide, egli è Elia che deve venire, anche Elia è perseguitato dalla polizia della regina Jezabele e deve camminare 40 giorni e 40 notti scappando verso anche lui, verso l'Oreb. Quindi Gesù è quello che risintetizza tutta la storia per rifarla nuova e rifarla però sulle radici della precedente. Oggi il fatto stesso che delle persone non credenti nel racconto di Matteo vanno a riconoscere il re dei giudei. E guardate che i preti dell'epoca sapevano tutto. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola tra le nazioni, però sanno tutto ma non vanno. Ecco un altro tradimento. La Chiesa, se non sta attenta, tradisce il fondamento suo stesso e non è più credibile. Da dove derivano tutte le malefatte della Chiesa? E la storia è piena di malefatte della Chiesa. Giovanni Paolo II, forse il peggior papa dell'intero millennio, ebbe il coraggio di dire che la Chiesa in sé è santa, chi sbaglia sono i singoli. È comodo. Chi ha istituito l'Inquisizione? Il singolo fedele o il Papa? Chi ha organizzato le crociate? I singoli fedeli oppure i papi? D'accordo con gli imperatori dell'epoca. Cioè non si può distinguere, io credo, la responsabilità dalla struttura istituzionale, perché le istituzioni, non so, in questi giorni viene fuori, no in questi giorni, in questi mesi è venuto fuori con una sentenza del Tribunale, pur in primo grado, ma comunque è certo che vi è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia. È certo! Ora, non mi si può dire che sono state le singole persone a fare la trattativa con la mafia, no, furono le istituzioni. Così come non mi si può dire che sia la Chiesa immune, perché la Chiesa è santa, no. Perché anche il Papa, anche i Vescovi avevano lo stesso Vangelo che abbiamo noi oggi. Se non l'hanno saputo leggere o voluto leggere è perché avevano altri interessi. Tutto il tema drammatico della pedofilia, da dove deriva? Non deriva forse da una formazione istituzionale che è incapace di preparare i preti perché è terrorizzata dal sesso? La chiesa in cui viviamo noi è una chiesa sessuofoba, è terrorizzata dal sesso. Purché? Purché non sia pubblico, poi in privato, si non caste saltem caute, se non puoi essere casto, sii almeno prudente. Non prendono, in questo momento vi sono comunità cristiane che non possono avere l'Eucaristia, perché mancano i preti. Beh, se mancano i preti, si dia la possibilità ai laici di essere responsabili di comunità. Perché? Perché se si riconosce il sacerdozio comune, se si riconosce che tutti i cristiani hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, si mina la struttura gerarchica, più che gerarchica, la struttura piramidale della Chiesa, e si preferisce che chiudano le comunità piuttosto che autorizzare i laici a celebrare l'Eucaristia. Io non mi sento un sacerdote, io sono un cristiano battezzato che fa come servizio la presidenza dell'Eucaristia, che è la prima mia occupazione, perché io per venire qui la domenica, e questo ci tengo ad onore mio e anche ad onore vostro di dirlo, e lo dico a voce alta, io impiego non meno di 4 giorni alla settimana, 4 giorni interi, e quando dico interi non dico 8 ore, dico dalla mattina alla notte, per prepararmi l'Eucaristia, per 2 motivi, sia perché ritengo che Dio sia una persona seria, sia perché ritengo che voi siete persone serie e avete diritto non ad uno che venga qui a raccontarvi quella dell'uva, ma avete diritto che si prepari, che vi scriva 12 pagine, 14 pagine, quello che è, che ve le metta a disposizione, sono 12 pagine oggi, che ve le metta a disposizione e che voi potete leggere, confrontare, verificare, controllare, e che quindi potete dire però noi siamo importanti, perché chi ci parla si prepara e ci rispetta, e ci rispetta perché voi avete diritto ad essere rispettati. Ed è questo il motivo per cui io non prenderò mai una decisione che possa essere, come dire, così benevola nei vostri confronti, e non farò nulla per far nascere di mia iniziativa una comunità pensante. Non lo farò mai, perché sarebbe una concessione clericale. Prenderò atto di quello che avviene. Sarò attento a valutare, senza nessuna pretesa di primazia. Anzi, io dico che se c'è qualcuno in mezzo a voi che si sente di fare meglio di me, io gli cedo il posto. Non lo dico per scherzo, non lo dico per scherzo. Se qualcuno di voi viene da me, viene qui una domenica e mi dice: io oggi mi sento di poter... perché mi sono preparato, perché ho studiato, perché ho pregato, io gli cedo il posto e mi metto lì, perché l'Eucaristia deve essere seria, deve essere seria, e la serietà comincia dal primo concetto che nasce dalla fede, che è l'universalità. Se escludete una sola persona, noi abbiamo chiuso. Poi tutto il resto sono problemi che bisogna affrontare e risolvere, perché non siamo così stupidi da non pensare che i problemi sono enormi. Però si possono risolvere, perché abbiamo gli strumenti per risolverli. La festa dell'Epifania ci dice: andate perché il mondo vi appartiene, perché Dio lo ha dato a tutti. Rinnoviamo la professione di fede riprendendo le promesse del nostro battesimo, pagina 9.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, questa fede noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Con questi sentimenti ci scambiamo un profetico, vero, autentico gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Nel secolo del Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo, nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Rivestiamoci di luce, perché viene la nostra luce. La gloria del Signore brilla sopra di noi.
Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina.
Santo, 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 il Signore Dio degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Christe eleison, Kyrie eleison.
E noi unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christi eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Questo è mistero nascosto alle precedenti generazioni e rivelato oggi. Tutti i popoli sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Io sono il pane disceso dal cielo. Venite, mangiate il mio pane che ho preparato per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Il calice della benedizione che benediciamo è comunione con il Signore Gesù.
Fate questo in memoria di me.
Quanto il Signore ha ordinato, noi faremo e ascolteremo.
Mistero della fede.
Maranatha, vieni Signore. Celebriamo la tua morte e risurrezione, attendiamo il tuo ritorno.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Dov'è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Il Signore Gesù è il Re dei Giudei, il Messia del mondo che viene nella povertà di Betlemme.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare: Sergio, Anna Maria, Gian Gian delle Filippine, Padre Claudio Bottini, tutte le persone che abbiamo ricordato all'inizio dell'Eucaristia, tutte le persone che portate nel vostro cuore, i figli, i nipoti, i pronipoti, conoscenti, colleghi, tutti i migranti che sono alla ricerca di uno spicchio di vita, che sono bloccati nei lager della Libia o nell'inferno della Turchia o altrove, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Tutte le persone che soffrono in qualsiasi forma, in qualsiasi modo, sono vittime di violenza, a partire dalle donne, dai bambini. Anche in Italia sta prosperando il lavoro nero e il lavoro minorile, e tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
I popoli entrarono nella casa e videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo tutti i nostri morti. Penso che ognuno ne ha da ricordare. Ricordiamo i fratelli di Sergio, Giorgio, Ugo, i genitori, Elisa e Mario. Io ricordo mio papà e tutti ricordate a ciascuno i propri, tutti coloro che sono morti questa notte in ogni parte del mondo o moriranno questa settimana, affinché la nostra preghiera sia, li preceda come una carezza di compagnia e di partecipazione. Ammettile a godere la luce del tuo volto.
Ricordati di noi, Signore, quando sarai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Ti lodi, Signore, la Santa Gerusalemme, pellegrina sulla terra, perché tutti i popoli hanno visto la tua salvezza e tu hai manifestato la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Amen. Preghiamo insieme come Gesù stesso ha insegnato nella stessa lingua in cui l'ha insegnato, che è l'aramaico, questo per ricordarci da dove veniamo, per ricordarci che siamo orientali, che non veniamo dall'Occidente, anche se siamo giunti in Occidente, ma la nostra formazione, la nostra visione è semitica. E Gesù parlava aramaico, pur conoscendo qualcosa di greco e forse anche qualche parola latina. Padre nostro che sei nei cieli, avunati bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemak, venga il tuo regno, te te malkutah, sia fatta la tua volontà, titi aved reutah, come in cielo così in terra, che di bishmaya kenne beareha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana kobayena, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna, shevachna, lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve alle talina lenition, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona di comunione. In questo giorno di luce è apparso il Salvatore del mondo, annunziato dai profeti, adorato dagli angeli. I magi vedono la sua stella e pieni di gioia portano doni. Un giorno santo risplende per noi. Venite, nazioni, adorate il Signore. I magi vedono la sua stella e pieni di gioia portano doni.
È Allora vi do due soli avvisi. Uno è il 10 di gennaio all'Università degli Studi di Genova, vi è in via Balbi 2, nell'aula magna di lettere, vi è un seminario dalla mattina dalle 9 alle 12, pomeriggio dalle 15 alle 17, che concludiamo il ciclo sulla vecchiaia. E sarà una cosa molto interessante perché il moderatore sarà Carla Costanzi, la sociologa, poi c'è Nicola Ferrari, comparatista, Giorgio Devoto, editore, e vi saranno degli studenti dell'ultimo anno dell'università che faranno una sintesi sul concetto della tarda età nella letteratura. E l'abbiamo voluto dare questa impronta nel luogo deputato della città che è l'università, con la partecipazione appunto e l'autorizzazione dell'università stessa. Quindi giovedì 10 gennaio. Sabato 12 gennaio, qui in Sant'Orpete, alle ore 17, ospitiamo, su richiesta di Norma, l'ora della pace, perché tutte le settimane, il mercoledì dalle ore 18 alle ore 19, lì trovate un gruppo in piazza De Ferrari, lato un palazzo ducale, che sta in silenzio, cioè un'ora di silenzio per la pace. Mi hanno chiesto se potevo ospitare qui, o meglio, cercavano un luogo dove poter fare un concerto con il coro Daneo. Siccome non hanno trovato te, io mi sono offerto e ho offerto l'ospitalità nostra qui di Sant'Orpete, per cui il concerto si svolgerà, saranno canti degli anni 60 del Novecento, quindi per dire siamo futuristi, quindi anche un revival interessante per chi è giovane. Quindi le faremo questo concerto che ospito volentieri per sabato 12 alle ore 17. Preghiamo.
La tua luce, oh Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore, nato da donna, nato sotto la legge, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore delle genti benedice il suo popolo e i santi magi nella pace.
Egli è l'alfa e l'omega, il principio e il fine, l'amen del Padre.
Sia benedetto il suo nome manifestato alle genti e invocato su di noi.
Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e ci doni il suo spirito di amore.
Il Signore rivolga il suo volto su di voi e vi doni la pace della sua giustizia.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di voi per difendervi dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
Questa benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su tutte le genti, di ogni lingua, popolo, nazione e cultura, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che frequentate, che amate, per cui trepidate, e rimanga sempre.
Amen.
Scenda anche su Ettore, perché è sempre autista della moglie di quelli che dalle parti delle genti, dalle parti pagane, vengono qui a Sant'Orpete e lui si offre sempre per accompagnare. È un tassista. E su di lui e su tutti coloro che svolgono un servizio per gli altri. E auguro a tutti finisce qui la messa come atto di culto Inizia l'Eucaristia nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore che viene e manifestiamo la sua gloria con gioia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
E non dimenticate mai che io vi voglio bene. Reciproco. Buona giornata e buona settimana.